Passiamo adesso alle notizie a carattere regionale e locale. Sono diverse le novità nelle norme contenute nella legge di stabilità al vaglio della giunta regionale convocata dal presidente Rosario Crocetta, tra queste quelle inerenti ai consiglieri comunali e dipendenti della regione. Per quanto riguarda i consiglieri comunali, il compenso massimo previsto non potrà superare il 30% dell'indennità di un assessore e non, come qualcuno ha scritto, il 25% dell'indennità del sindaco, perché sarebbe una cifra enorme. Fare il consigliere non è una professione, ma un'attività di servizio pubblico che si deve basare in gran parte sulla passione politica e i gettoni devono servire a coprire le spese sostenute per questa attività e non possono corrispondere agli emolumenti di un assessore che lavora a tempo pieno. D'altra parte, aggiunge ancora Crocetta, le vicende morali e giudiziarie che stanno coinvolgendo diversi consigli comunali ci spingono ad assumere decisioni molto rigorose anche a tutela dell'immagine dei tanti consiglieri che svolgono attività politica non per lucro ma per passione politica. Non si può chiedere austerità a tutta la società e poi fare finta che non esistano tali problemi. Nonostante lo sciopero annunciato dai sindacati, il governo conforma anche le misure di contenimento della spesa per i dipendenti della regione. Con lo scopo di alleggerire la macchina amministrativa è previsto un piano quinquennale di prepensionamenti. Chi andrà in pensione quest'anno non riceverà alcuna penalizzazione, assicura ancora Crocetta. Chi farà domanda di prepensionamento entro la fine di quest'anno, avendo i requisiti per poterlo fare nell'arco del quinquennio, verrà incentivato. Auto in affitto, ristoranti di lusso, necrologi, la Corte dei Conti mette sotto torchio i deputati. I giudici contabili danno un mese di tempo ai capigruppo e all'ARS per giustificare le spese con i soldi pubblici. 33 pagine di rilievi trasmesse alla presidenza dell'ARS. Dubbi a cui i capigruppo dovranno rispondere adesso entro 30 giorni. Le contestazioni sono le più varie, dalle incongruenze sulle buste paga e rimborsi spese, ad essere pagate ai raggi X se sono tutte le spese sostenute dai nostri magnifici 90 deputati. Rimanendo in tema, ad Ispica, come ci informa Eva Brugoletta, la Corte dei Conti ha stabilito che il Comune è strutturalmente deficitario. Lo si evince da una relazione dei revisori dei conti ricevuta l'8 maggio 2014. Il servizio. La relazione evidenzia lo stato della situazione finanziaria, richiedendo conseguenzialmente di attivare le necessarie misure correttive all'amministrazione e al Consiglio Comunale. Il Comune, in sostanza, si è rivelato inadempiente, in primis per il ritardo nell'approvazione del rendiconto sulla gestione per l'esercizio finanziario 2012, avvenuto in dato 17 giugno 2013, e poi per i numeri. Il disavanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 è di 3.370.716,18 euro, mentre il disavanzo della gestione di competenza è di 509.854,04 euro. Il Comune di Ispica è stato quindi classificato come ente strutturalmente deficitario. Ha superato 7 parametri obiettivi su 10 riguardanti la mancata riscossione di tasse, nessuna lotta all'evasione, l'elevata consistenza di debiti fuori bilancio da sentenze esecutive, 2.147.809,08 euro, più 5.050.332,20 euro, senza individuazione alcuna di mezzi di finanziamento e in alcuni casi senza che siano passati dal Consiglio Comunale per il dovuto riconoscimento. Ci sono ancora anticipazioni di tesorerie non rimborsate superiori al 5% delle entrate correnti e la già segnalata mancata adozione da parte del Consiglio Comunale di misure correttive necessarie già chieste in precedenza e su cui il Consiglio ha fatto orecchie da mercante. La deliberazione, fra le altre cose, rileva anche la mancanza di memorie dell'amministrazione comunale e l'affermazione attribuita dalla Corte dei Conti al sindaco, secondo la quale al Comune mancherebbero dirigenti competenti. La stessa Corte precisa che l'attuale sindaco è in carica da 9 anni. Anche il comune di Pozzallo è sotto osservazione della Corte dei Conti, che ha accertato parecchie criticità sui numeri proposti dall'attuale amministrazione comunale del sindaco Luigi Ammatuna. In particolare la rente di ingrandimento dei giudici è stata posta sul rendiconto del 2012 e sui referti relativi al primo e al secondo semestre del 2013. Il percorso del disegno di legge relativo alla istituzione delle città metropolitane, dei liberi consorzi, di comuni è vicina al traguardo. La Commissione Affari Istituzionali ieri ha completato il sistema di elezione dei presidenti. Resta da definire il destino del personale e l'aspetto finanziario. Se ne parlerà martedì e l'orientamento è di pervenire alla chiusura del testo in settimana. Il che, come il presidente dell'ARS Giovanni Ardizzone ha comunicato all'Aula, consentirà di metterlo all'ordine del giorno di Sala d'Ercole in tempi brevi, forse anche prima del testo unico sulle attività produttive, il cui percorso sarà mutato se tornerà in commissione in sede referente. Parliamo adesso del CARA di Mineo. Il ministro dell'Interno Angelino Alfano venga a riferire in aula su quello che sta accadendo a Mineo. Il centro d'accoglienza più grande d'Europa non può essere derubricato ad una semplice questione locale. Lo chiede il deputato siciliano di Selle, Erasmo Palazzotto, sottolineando che il governo non può continuare a far finta di niente. Quanto sta emergendo sul CARA di Mineo non fa che confermare quel che da tempo andiamo denunciando. L'ARCI commenta così le notizie sulle inchieste che riguardano il centro di accoglienza rifugiati e richiedenti asilo. Convention del megafono a Siracusa, obiettivo riorganizzazione dopo l'uscita dal megafono del deputato all'ARCI Giambattista Coltraro e la rottura fra l'ex assessore regionale al territorio e ambiente Maria Rita Sgarlata con Crocetta. Ad organizzare la convention a retusea del movimento, diventata costola del Partito Democratico, uno dei superstiti del movimento Carmelo Spataro. L'ex assessore provinciale, nonostante la sua abnegazione per il movimento che in cambio non gli ha dato proprio nulla, ha invitato amici e simpatizzanti ad accogliere a Siracusa il presidente della regione ed il senatore Beppe Lomia, cofondatore del megafono. Per tamponare le criticità sulle strade provinciali, figlie del cattivo tempo abbattutesi sul territorio nelle ultime settimane, ma anche conseguenza di una manutenzione ordinaria che non sempre è stata possibile seguire per le condizioni economiche in cui versa l'ente, l'ufficio tecnico della provincia regionale di Siracusa sta procedendo con il sistema degli interventi di somma urgenza tecnica che, in qualche modo, consente alle arterie provinciali di essere transitabili in sicurezza. Molteplici gli interventi eseguiti negli ultimi tempi, così come le segnalazioni inviate alla Regione perché provveda al finanziamento per la riapertura completa di strade con una previsione di spesa di 5 milioni per poter essere riaperta al traffico veicolare. Nella zona sud della provincia da segnalare alcuni interventi di somma urgenza seguiti proprio negli ultimi giorni. Squadre della provincia sono intervenute sulla provinciale Marzamemi-Portopalo in contrada Morghella. I tecnici hanno proceduto alla rimozione della sabbia dalla sede stradale. Rimosse anche delle mini frane sulla provinciale Avola-Manchisi. Interventi con conglomerato bituminoso sono stati eseguiti sulla strada SP27 Santa Alessandra, sulla strada regionale Pachino-Maucini, sulla Cozzoflua Scivolaneve e sulla Pachino-Ispica. La provincia ha chiesto alla Regione finanziamenti per poco meno di 200.000 euro per rimuovere varie situazioni di pericolo che si sono create in tutte le strade provinciali, soprattutto per via di alcune frane. Implosione dell'economia Iblea, boom di aste giudiziarie nel Ragusano, più di 1.000 nei prossimi 60 giorni, è un dato drammatico, dice Marcello Guestella del Movimento dei Forconi di Ragusa, che la dice lunga sull'implosione dell'economia Iblea, ma su cui nessuno interviene. Si aspetta ancora la definizione della legge sull'impignorabilità della prima casa. Sarà Gianluca Genovese il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Ispica per le elezioni amministrative della primavera. Genovese è stato scelto dagli attivisti tra tutti i candidati consiglieri comunali nel corso di un'assemblea. 32 anni consulente informatico e collaboratore parlamentare della deputata Maria Lucia Lorefice, il candidato pentastellato è tra i fondatori del Meeting, il gruppo di persone che riunisce intorno al progetto del Movimento 5 Stelle Ispicese. Nell'ambito del progetto denominato Trinacria, nella serata di ieri agenti della Polizia di Stato in servizio presso il commissariato di PS di Pachino, insieme al personale del reparto prevenzione crimine di Catania, della Guardia di Finanza con unità cinofele e della Polizia Municipale, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio in prossimità delle zone Cappellini, Mascagni, Trecolli, Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Colonna e varie aree rurali di Contrada Carrata e Ciappa. 132 le persone controllate, di cui una denunciata per guida senza patente, 80 veicoli controllati, 9 le sanzioni amministrative elevate, un sequestro, un documento ritirato e 11 persone sottoposte ad obblighi di controllo. Agenti ancora della Polizia di Stato in servizio presso il commissariato di PS di Avola hanno denunciato in stato di libertà CL 25enne di Avola per il reato di guida senza patente. Nell'occorso il giovane è stato segnalato all'autorità amministrativa, altresì per possesso di modica quantità di sostanza stupefacente. Ed ancora agenti del commissariato di PS di Noto hanno denunciato in stato di libertà ME 24enne e BY 25enne entrambi di Pescara per i reati di truffa a mezzo rete internet. I due non inviavano all'acquirente una macchina fotografica apparecchiatura promessa dopo che la vittima aveva già pagato la somma dovuta. 22 persone sono state denunciate in stato di libertà dai carabinieri del comando provinciale di Siracusa nel corso di un controllo anticrimine predisposto dal colonnello Mauro Perdichizzi. Sono stati impiegati un elicottero e l'unità navale della Compagnia di Augusta. Nel capoluogo aretoseo, ad essere segnalati alla procura di Siracusa sono stati J.R., 34 anni, originario della Polonia, pregiudicato per possesso illegale di grammi 10 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, P.S., 45enne, pregiudicato, e C.N., di 62 anni, perché sorpresi a bordo di un'autovettura già sottoposta a fermo amministrativo per mancata copertura assicurativa. Il veicolo è stato nuovamente sequestrato. L.A., 30 anni, pregiudicato, e PV di 24 anni per furto aggravato in concorso di un telefono cellulare da un centro commerciale. CDA di 48 anni pregiudicato per truffa della somma di 150 euro. TG 41enne. LL, anche lui di 41 anni, e GC di 51 anni e GI di 40 anni, per inosservanza degli obblighi di istruzione scolastica dei propri figli minori. ST, 60enne, pregiudicato, sorpresa alla guida di un ciclomotore, sprovvisto di patente e patentino perché mai conseguito e senza copertura assicurativa. Nel corso del medesimo contesto sono state segnalate alla prefettura di Siracusa 5 persone per uso personale di sostanze stupefacenti del tipo hashish. A Noto invece sono stati denunciati in stato di libertà GR, 34 anni, pregiudicato per violazione degli obblighi dagli arresti domiciliari cui è sottoposto, LGS, 36 anni, per furto aggravato di 30 kg di ortaggi da una proprietà privata, SC di 52 anni, per ricettazione di un autocarro provento di furto, ed infine FP, 34 anni, pregiudicato, GC di 20 anni e AA di 30 anni, e ancora ZG di 24 anni, RF 29 anni, pregiudicato, e CC di 26 anni, pregiudicato, sorpresi alla guida dei rispettivi veicoli sprovvisti di patente perché mai conseguita. Andiamo adesso a Rosolini. Conta alla rovescia per la mini tornata elettorale di domenica 15 e lunedì 16 marzo prossimo, che vedrà ritornare alle urne gli elettori della sezione 2 e 16. Sono circa 1650, almeno quelli iscritti nei registri elettorali. A questi spetterà il grave compito di decidere se chiudere la vicenda subito o rinviare il tutto al turno di ballottaggio che andrebbe in questo caso a coinvolgere l'intero corpo elettorale rosolinese. Una mini tornata che, secondo quanto sentenziato dai giudici del TAR, si svolgerà con lo stesso corpo elettorale e con gli stessi candidati e con gli stessi simboli apparentemente della primavera del 2013, anche se nel corso di questi due anni gli scenari politici sono completamente mutati con neoalleanze, rinunce, eccetera, e che metteranno in seria difficoltà gli elettori delle due sezioni in primis. Una scelta importante sul cui esito si ipotizza diversi esiti. Stasera intanto si chiude con i comizi in piazza con i vari candidati pronti a salire sul palco per l'ultimo appello agli elettori, dopo calerà il silenzio e domenica lunedì il pallino passerà agli elettori. Lunedì poi a partire dalle ore 15 inizierà inizierà lo spoglio e nell'arco di poche ore conosceremo il verdetto. Ricordiamo, qualora l'elettorato dovesse premiare nuovamente Calvo e Incatasciato, che suo malgrado, nonostante la rinuncia e l'alleanza con Giuga, rimane inserito nelle schede elettorali e quindi votabile, allora non occorrerà il ballottaggio e Corrado Calvo indosserà sin da subito la fascia di primo cittadino. Qualora invece l'elettorato dovesse premiare un altro dei due papabili, ovvero Giuca o Gennaro, allora ci sarà da attendere ancora altre 2 settimane, in quanto si renderà necessario il turno di ballottaggio che questa volta coinvolgerà l'intero corpo elettorale rosolinese. Ricordiamo agli elettori delle 2 sezioni, la numero 2 e la numero 16, che si vota domenica dalle ore 8 alle ore 22 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15. I presidenti delle sezioni sono Agosta Salvatore alla sezione numero 2 e Sara Cicero alla sezione numero 16, mentre gli scrutatori saranno per la sezione numero 2 Gugliotta Valerio, l'orefice Agostino, Scipione Giovanna, Sessa Terenzio, Rendo Lucia. Per la sezione numero 16 Bongiovanni Raffaele, Cataldo Latino Umberto, l'orefice Maria, Guccione Floriana, Sessa Anna. Rosolini, strada statale 115, vietato attraversare, mancano i segnali stradali. Leggiamo un servizio a firma di Cecilia Galizia pubblicato sul giornale La Sicilia di oggi. Attraversamento pedonale pericoloso tra viale Paolo Orsi, ex statale 115, e la stazione ferroviaria. A segnalarlo molti cittadini che denunciano il grave pericolo in cui incorre chi si trova a dover percorrere a piedi quel tratto di strada dove auto e mezzi pesanti transitano ad alta velocità. L'attraversamento non è indicato con segnaletica orizzontale in quanto le strisce sono sbiadite e non esistono nemmeno segnali verticali. Di conseguenza gli automobilisti potrebbero non accorgersi dei pedoni con drammatiche conseguenze. Dato che gli autobus non entrano più in città, da quanto sono iniziati i lavori del cavalcaferrovia, dice una studentessa, l'unica fermata viene effettuata in corrispondenza del parcheggio vicino alla stazione, di fronte al campo sportivo. Ecco perché è stato creato questo attraversamento pedonale, che però è un rischio. Si dovrebbe pensare subito ad una soluzione, per esempio strisce pedonali marcate, segnali verticali per indicare l'attraversamento o un semaforo pedonale, con pulsante di chiamata. Chi prende spesso l'autobus è costretto ad attraversare la ex statale 115 col terrore che le auto che passano a tutta velocità lo travolgano. Distretto sociosanitario numero 46, riaperti i termini per la presentazione delle istanze di sostegno economico ai familiari di soggetti affetti da SLA. Il distretto sociosanitario numero 46, costituito dai comuni di Noto, Comune Capofila, Avola, Pachino, Portopalo di Capopasso e Rosolini, rende noto che l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha riaperto i termini per la presentazione della richiesta del sostegno economico per i soggetti affetti da SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, che non hanno mai inoltrato istanza negli anni precedenti. Le richieste dovranno essere presentate dal familiare del soggetto affetto da SLA presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza entro giorno 30 marzo 2015. Alle richieste bisogna allegare certificato rilasciato dal medico curante che ne attesti la diagnosi, certificazione dei centri di riferimento regionali che documenti la diagnosi e certifichi lo stadio della malattia e stato di famiglia. Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, sito in via Tobruco, telefono 0931 500 680 oppure 500 685. Si conclude anche per oggi il nostro odierno appuntamento di RAM Notizie. Grazie a tutti voi per l'ascolto, appuntamento alle prossime edizioni.